Radio Macello, Aggressive Lifestyle. Radio Macello, torniamo 2017, prima puntata, però puntata 16 di questa stagione. Formazione ridotta, però buono Johnny nel lato oscuro dello studio, mentre nel lato chiuso.
Nel lato chiuso o nel lato chiaro dello studio?
Ma non lo so, il lato della...
Nel lato nair dello studio.
Nell'aere praticamente dello studio 11 di Radio Macello, via Mentana 89, Roma. Niente, vabbè, volevo dire delle cose tipo, non so, a caso. Checo De Giacca alla sinistra,
Mariscos pronti per portarvi Radio Macello anche in questo lunghissimo e speriamo profittevole 2017.
Profitterola anche. Torniamo con la stagione del Supercross iniziata, quindi non potevamo mancare il primo martedì libero subito dopo l'inizio di questa sfolgorante stagione.
Con il commento di perché Travis
è malato,
è diventato uno zombie.
La febbre bortulascia, come si suol dire, quindi non ci ha dato disponibilità. Infatti non è qua neanche questa sera, lo salutiamo se ci sta seguendo in diretta, non lo so per ora.
Non chiamarci che non rispondiamo.
No. Allora, intanto abbiamo anche degli ospiti fragrosi, a parte Luca Zani che non è ospite ma è un...
La mascotte.
Sì, un eterno rompicoglioni ormai fisso qua, avvitato con dei rivetti. E poi abbiamo Bormi Parts, Boris al secolo, produttore, creatore, io l'ho chiamato Caravaggio del Saldatore, tu come...
Ma sì, io...
Sì, no, accetta volentieri il complimento, beh, sì, quindi infatti, la modestia...
mi diverto...
Vieni un po' più avanti così ti vedono anche nella diretta, okay. No, non avevo visto che non ti vedevano.
Perfetto. È diventata il lavoro, fortunatamente, questa mia passione.
Costruire telai, moto, tutto quello che è parte speciale per una moto, lavorare l'alluminio, credo, grosso modo, l'acciaio.
Sì, comunque il metallo in genere, insomma, bisogna... Poi chiaramente nel campo motociclistico quelli sono i metalli più usati.
Si può tutto, dalle special alle moto da gara, al motocross, grande passione per il motocross, però vedo che non si ferma diciamo di fronte a nulla la tua mano e il tuo saldatore.
Sì, grazie. La specialità più giusta, diciamo, sarebbe il campo della velocità. Nel motocross si fa un po' pochino, e più che altro si riesce a fare qualche cosa sulle moto d'epoca.
Va bene, allora magari...
È un uomo da portare in Africa, allora.
Sicuramente vi saprà
saldatore.
Saldare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, e come MacGyver, con una pinza, una batteria e un nichelino di ottone o di stagno, di argento mi sembra che fosse, una saldatura stagno, però MacGyver ci faceva credere che ci teneva insieme un'intera Jeep Wrangler, forse una Willys.
In realtà la saldatura è l'ultima operazione. Tu inizi a saldare quando il lavoro è finito, è proprio l'ultima cosa, perché in realtà prima di arrivare lì c'è tutto un lavoro di progettazione assieme a Maggio, che è proprio quello la parte più importante.
Sì, ho citato il saldatore perché forse è la parte più scenica, più riconoscibile, sai, le saldature a vista sono un po' il porno welding, come si suol chiamare, proprio la massima eccitazione per gli appassionati del genere, quelli proprio che gli piace vedere che sbavano per le foto o per gli oggetti creati proprio manualmente, artigianalmente, perché ci sono bellissime cose create magari con tecniche come l'idroformatura, ma poi quando vedi una saldatura fatta è proprio una cosa che te ne frega niente che l'idroformatura sia magari 100 volte meglio, magari non lo so, adesso la sto mettendo lì, però certe cose fatte proprio con la manualità, la manina, non con una macchina che le crea, cioè fanno proprio l'eccitazione dell'appassionato.
C'è Zani qua, infatti è già tutto rosso.
Che annuisce silenzioso, come con la maschera. E lui è praticamente uno come di quegli osservatori delle scene porno che si mette lì in un angolino.
Un
voyeurista.
La mia moto l'ha fatta lui, quindi io ho provato una sua creazione.
E ogni volta
tu l'hai provata?
Io ho avuto il piacere di provare e ho detto, effettivamente ho provato ben poche 125 in vita mia, perché avendo iniziato tardi e soprattutto avendo iniziato con quel che capitava, un 4 e mezzo, e
sei diventato subito forte.
Sì, esattamente, lascerei stare l'argomento delle mie performance motociclistiche, e ho provato appunto la tua moto, la tua F, e mi sono divertito non poco, tant'è che ti ho più volte proposto lo scambio pari equo e non ci sono ancora riuscito a fregarti. Direi di andare a sentire la prima canzone e poi magari parliamo di Supercross, perché abbiamo qua caldi caldi e freschi i commenti e anche le classifiche. La prima canzone tu la vedi alle mie spalle, perché in questa posizione ultimamente non riesco mai a vedere cosa...
Flip Mode Squad, quindi Busta Rhymes e Company.
Speech uncouth and raise the roof like Lucas. 12 years and rock through all phases. Watch your peeps scream, the bitch was the blaze. Niggas running mad about my click, not smart. I butt your blood south and drop your upon the sidewalk. Sure, hit your ass with a vicious blow. You know my style, speak the foul through your stereo. Split star, ignorant immigrant, I'm getting it. Money fast, card, fine broads, what? I'm hitting it. Raw shit, I'm spitting it. At you and yours, make you feel the pain, nigga, like the kick to your balls. Thug blood fluid, pumping in the veins of my music. Drop the street shit, watch the whole world rock to it. Nigga, squad.
Had him open, had his bitch scoping. Sitting by the bar, sit behind the kin's totin'. Pinky rings glowing, triple beams to the club. My man is half dug, giving me pounds and whole grudge. Feeling my shit, so I can put a lock on your click. Your style is past tense. Hold on, you just started rapping. Ever since you heard the shit, we fucking with is flattened. Slow your growth, stop the show, go at you both. Hit you with more bars and soap. Sham is the name, feeling in vain, feeling for dope.
You know we got you open. Don't front, you know we got you open, kid. Don't front, you know we got you open, kid. Don't front, you know we got you open, kid. Don't front, you know we got you open. Don't front, you know we got you open, kid. Yo, stop frontin', you know we got you open, kid. Don't front, you know we got you open, kid. Yo, stop frontin', you know we got you open.
Niggas make me mad and now I wanna clap shit. I reign supreme in this motherfucking rap shit. I lost my mind, I can't get it back. The way that I'm spinning, yo, I spit your fucking wit back. Don't front, my squad got you open. Hit you with a buck 50, here's a token. Rampant smoking, I'm no joking. I leave your face broken. This is survivor of the fittest. Get with us, all you critics and bullshitters. My 9 goes bang, I'm talking street slang. I'm repping flip mode, plus I'm doing my thing. On the side, we won't let it ride. Nigga, don't hide.
Landlord innovator, switch lanes, no indicator. The general, cash generator, master and savior. Nigga, stay massive in nature. When truth shatter your die bone, in the savage cyclone of cop sirens and cases. We read the Bible for basics. When I'm crooked out with rivals, horizontal in God's graces. Suspicious of all, quick on the draw, liquor pour. For loved ones, blood runs cold in the winter wars. Check the criminal courts, villains walk with the invincible force. Know the ledge, stay focused like photo lens. And spread wings like cobra heads till I'm old and dead.
Hot shit, toxic, you know we block shit. Traffic in the street system, all in your Jeep, knock shit. Julio for no reason, back to 50 coxin. Rock shit, we make niggas mad and wanna pop shit. Massive, so attractive, niggas is captive. Chemotherapy needed, lyrics radio active. When I hit hard, I get my dick hard. In my backyard, analyze the stars and how to defeat all odds. In a new zone, I'm on a new phone. Make most of the wackest rapper niggas wanna find a new home. Like Vasco G's, my style flip two-tone. Pass my blue cone, here's one of the best of Busta Rhymes on. My debut made you wonder who. Shit blazing so much you wish it could play out so you could blaze too. Before I shout you or get reason to doubt you, I study shit and reanalyze everything about you. My rhymes on the preserve, niggas know we deserve. Everything up in your stash and in the reserve. Fuck that, hook up all my lyrics on the echoes and the reverbs. Never fuck with these herbs, my squad remains superb.
Walking through the streets, undercover follower, stress. Motherfuckers on the regular, the bus. Trust us, we don't get enough, nigga, what word? Dirty baggy jeans, black knapsack, what's up for your gut? Woolly tight, scully, fully strapped, black bulletproof and match. Quick with
up a batch of bullets to blow up the map. Shit collapse, perhaps you ain't listen to raps. In the long time you trap, fuck, make him react. Bomb first attack, let him know the moon is still black. And it's a fact, don't front, you know we got your open kid. Don't front, you know we got your open kid. Don't front, you know we got your open kid. Yo, stop front, you know we got your open. Don't front, you know we got your open, yo. Don't front, you know we got your open kid. Don't front, you know we got your open kid. Yo, stop front and flip mode, got you open, yo. World life, yeah. Mad niggas open. World life, flip mode, motherfucking buckshot. Mad niggas scoping, smoking. Bucks be the brain.
Mamma mia, che stacco, Johnny. L'ha studiato per giorni. Ecco perché ogni tanto sparisce di lì, gli parli, non ti risponde. Perché sta preparando le canzoni.
L'abbiamo trovato nello studio già, probabilmente dall'anno scorso. Ha passato, esatto, il capodanno qua a sorridere.
No, perché l'avevo ricompagnato a casa io, forse l'ultima volta.
In compagnia dei Metronotte Armati.
Da Pellegrini, nella sua zona in cui praticamente fa ras del quartiere.
A proposito, Pellegrini, dai, diciamola subito. Pellegrini.
Ah, il collegamento. Del secolo, allora
no.
Da via Pellegrini, Pellegrini parla di Pellegrini,
esatto, che come tutti saprete ha vinto Arena Cross UK.
Esatto, l'hai vista la gara?
Certo.
Io ho visto il, diciamo,
grande ciocco iniziale, grande ciocco iniziale.
Sì, Thomas Ramet mi sembra che si è giocato nelle prime curve la gara, un po' di fortuna per Angelo, però poi in realtà se l'è vinta lui, anche perché Ramet dopo ha fatto una rimonta furiosa, prendendosi non pochi rischi, però insomma Arena Cross UK, prima tappa. Al debutto sulle Suzuki in Inghilterra, perché l'anno scorso mi sembra che correva con la Honda di Build Base, buon Pellegrini.
È vero, è vero.
Ha vinto. Vado a memoria, eh. Nonostante in Italia corresse già con la Suzuki per un anno, lui aveva ancora, diciamo, il contatto con Build Base, il team Honda, che l'anno prima ancora, quando correva con la Honda, gli dava, diciamo, la moto. Invece quest'anno ha trovato un accoppiamento, diciamo, più simile, quindi forse può portarsi dietro anche le sue sospensioni, le sue cose. E tra le altre cose, nota di colore, il motore di questo team inglese preparato sempre in Italia da RD Thomasin, che è una factory di preparazione motori veneta, un ex team Martin se non sbaglio o qualcosa del genere, un preparatore di motori molto, molto capace. Direi Supercross, ma parliamo di America?
Ma sì, perché Anaheim 1 è finalmente arrivata, tutti l'abbiamo aspettata ormai dalla conclusione della Monster Energy Cup, dove il buon Roczen si era fatto sfuggire $1 milioni così.
Esatto, come tutti gli anni qualcuno fa tra le altre cose. Perché
solo il Gran Villo ce l'ha fatta.
Esatto, a una delle prime edizioni, forse la prima edizione da 1 milione, forse la prima non era da 1 milione, la seconda sì, da 1 milione lui l'ha vinta.
Vabbè, Villo ha vinto praticamente quasi tutto.
Tutto il vincibile e soprattutto
anche Arco di Trento.
L'Arco di Trento ha vinto il premio culo d'oro, direi. Va bene, 2.50 West Coast, prima gara appunto dell'anno, si inizia sempre con la West, iniziano da Anaheim che è in California. Subito partenza di Shane McEralt all shot, ed effettivamente conclude la gara, domina per tutti i 20 minuti, i 15 minuti, perché 15 minuti, perché quest'anno è un caso che siano 15 minuti.
Ma non vanno più a giri?
Non vanno più a giri, pensavo l'avessi letto. È vero, noi non abbiamo fatto il post, tanti altri l'hanno fatto su questo argomento. Da quest'anno, siccome hanno fatto una media che dipende dalle condizioni, dipende, ogni anno aumenta la velocità dei piloti, cambia la conformazione delle piste, soprattutto ultimamente capita spesso che ci sia condizioni di pioggia o comunque che la pista sia rovinata, come è successo qua ad Anaheim, che era stata recuperata molto bene, però in settimana c'erano state diverse precipitazioni ed effettivamente il terreno non era pesantissimo, ma un pochino qualcosa insomma si trascinava, però si è scavata molto meno di altre piste,
altre
che abbiamo visto l'anno scorso. Da quest'anno si corre 15 minuti più due giri per la, cioè, per la 250 e 20 minuti più due giri per la 450, per la SX.
Così girano sempre uguale, nel senso.
Esattamente, così le gare durano tutte esattamente la stessa maniera.
Ma l'ha fatto per gli sponsor o per i piloti? Per gli spot televisivi o per i piloti, dici?
Non lo so, penso che l'abbiano fatto per una questione che avevano fatto una media che di anno in anno le gare duravano in maniera molto, e soprattutto da una tappa all'altra, da una pista all'altra, mantenendo lo stesso numero di giri, c'erano delle gare che andavano dai 15 fino ai 25 minuti, c'era una forbice molto ampia
e quindi tra facciamo 20 gare,
quindi loro hanno deciso di fare una versione un po' motocrossistica classica, in modo da portare tutto un po' in pari. McElrath vince secondo Aaron Plessinger, che parte male ma fa un buon recupero. Martin Davalos ha fatto un'ottima gara perché è stato anche in battaglia per il primo posto per diversi giri, poi dopo ha ceduto alla rimonta furiosa di Plessinger. Brutta partenza per Jeremy Martin, che si intruppa subito nei primi giri e deve fare anche lui un grosso recupero, con grossa fatica arriva fino al sesto posto. Tyler Bowers ritorna non più con Kawasaki ufficiale come negli ultimi due anni, nonostante avesse dato delle grandi skill, soprattutto delle grandi gomitate in giro per la pista, ritorna col team 51, ed effettivamente la differenza tra le moto ufficiali e la sua, che è un, diciamo, una buona moto preparata da un team abbastanza
skillato,
esatto, di medio livello, si vede la differenza, perché dai primi posti che era l'anno scorso si ritrova all'undicesimo posto. C'è da dire anche che Bowers l'anno scorso ha avuto diversi problemi anche lui con la mononucleosi, e come avevamo già parlato di c'era il pilota, quello che è tornato,
ogni volta lo cerchi di tirare fuori, non ci ricordiamo il nome, dai. Ti vuoi suicidare
di,
da
di,
solo,
no, di Lanferrandis forse, no, Tonu,
tanto ci commenterà tra qualche secondo Luca Rizzo, che ho già, sono stato più veloce io.
Più un giro capre Travis, sai che lo stavo pensando nello stesso momento che...
Vabbè, Travis è malato, a casa non fa niente.
La pagina di Radio Macello ci risponde: usa il tuo profilo se hai il coraggio, non nasconderti dietro.
No, si firma anche perché non riesce a cambiare il menu a tendina, vabbè. E va, Jeremy Martin, sesta posizione. Decotis nono. AJ Catanzaro, secondo te quanto ha fatto?
AJ Catanzaro non lo so, però è sempre uno dei miei idoli. In realtà il mio idolo
ventesimo
migliore è, a parte Hayden Merrose, che è il compagno di Bowers, il mio preferito sarebbe Nico Izzi, che è quello che ha avuto problemi di dipendenza dagli stupefacenti, dai farmaci antidolorifici, però purtroppo per ora non si è rischierato ancora, è ancora in fase, diciamo, di ricreazione della sua carriera.
Di ricreazione
in generale.
Vabbè, classifica ovviamente, prima tappa è uguale all'arrivo, quindi McElrath, Plessinger, Davalos, Oldenburg, Martin i primi sei posti, e bella anche la manche delle 4.5, che in realtà non ha fatto nessuna sorpresa, o no? Ecco.
Chi sta?
Il 4.5.
Ah, sei già passato da 4.5.
Dopo che... la canzone stavo introducendo l'argomento.
Ah, io volevo parlare di Hansen, che tentavo
che è la moto più stilosa di tutti.
È la moto più stilosa, ma ha fatto una gara da schifo. Però dicevano problemi alle sospensioni, problemi di varia natura tecnica. Quindi ha avuto debutto, diciamo,
ha fatto
in
il
gara Biaggi. Con esatto, shattering, come piace ricordare. Parliamo male di Biaggi, ti interessa? Ecco,
ah, è lui un gran tifoso.
Eh sì, odia Valentino e piace Biaggi. È una cosa.
È l'altro tifoso tipo del motociclismo.
Tra l'altro, Boris nutre una certa rivalità con Zani.
Ti fa un cuore
cosa.
Così, Zani.
Esattamente. Ma forse gli piace più dar fastidio a Zani che ti fare Rossi a lui. Che a tutti piace dar fastidio a Zani. Da sempre molto gusto, come direbbe il suo amico Valentino. Mi dà gusto.
Direi proprio di sì. Che canzone abbiamo adesso?
Sì,
Coolidge dei Millencolin, ragazzi.
Attenzione, è portata a te.
Sì.
È veramente un pezzone che ci mancava. Back to the 90s.
Esatto, Millencolin.
I'm not a cool guy anymore.
ritorniamo in diretta, tra l'altro con una faida. Ci sono diverse faide sulla pagina, direttamente nella diretta. C'è Luca Rizzo che dice: grande delusione Wilson, anche se in realtà ricordiamoci da straprivato.
Ma Wilson è quello della palla del
Wilson
con la macchia in faccia.
Esatto.
E invece qualcun altro diceva grande Wilson. Intanto la faida è tra Radio Macello nella persona di Travis
e Radio Macello nella vera persona.
No, e Elia che dice gay Travis a casa malato. Walter Arcari, ciao.
Beh,
Marco.
In effetti è un po' da gay ammalarsi.
Chi è Marco? Scusate.
Ciao Marco.
Ciao Marco. Luca, beh, Walter, Rizzo, finalmente.
Walter Arcari.
Walter Arcari sbirrati. Eccolo qua, Travis il gay.
Ma cos'è, l'ha pure censurato? Ma che ti bagniamo comunque, Elia. Cioè, non...
è veramente ammalato?
Eh no, 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 non risponde Travis.
Va bene.
È più... No, devi andare in giù per i commenti.
Ma più... no, erano quelli più vecchi in giù. No, ah no, è vero, eccoli qua. Delusione Wilson, Andrea Raffa, migliore stile Wilson. Wilson grande invece.
Partito
Francesco
straultimo.
Sergioli, partito straultimo. Arrivato tredicesimo.
Con una moto messa su con suo padre.
Ma sulla moto messa su del suo padre non lo so. È un muletto d'allenamento di Yamaha. Sicuramente non è la moto ufficiale. Yamaha gli dà, diciamo, l'hardware e poi si effettivamente forse si arrangia con suo padre. Però grande coraggio di, al posto di tornare in Europa e cercare qualche accasamento, che forse qualche buco lo trovava, ha deciso di restare in America anche se non aveva delle opportunità, e magari aspettare, mettersi in gioco fino a trovare, diciamo, una posizione appena si libera. Come in tanti hanno detto, tanto qua se aspettiamo qualcuno si fa male e ci buttiamo dentro. È brutta come frase, però effettivamente non è che sia molto lontano dalla realtà. Come il buon Weimer, che si è entrato al posto di Barcia, che giustamente come tutti gli anni si è fatto male ancora prima, ancora il polso che quest'anno in allenamento nel preciso con la nuova moto.
Era la mia punta di diamante, vinceva lui il Supercross. Iniziamo un po' piano, poi
è il problema che non inizia piano, perché non ha iniziato piano neanche quest'anno che Roczen, all shot e 20 minuti di dominio, di stradominio.
20 giri più uno.
20 giri in questo caso, 20 giri. Casualmente il giro effettivamente, se guardiamo, è un minuto secco.
Best
quindi,
time.
Esatto, quindi...
Beh, girava a 2 secondi più veloce di tutti gli altri.
E infatti a fine gli ha dato, qua si millantava di
no, Tomac secondi. Solo girava quasi vicino a lui. Che poi... Ma Tomac di... cos'è successo?
Tomac invece ha fatto una buona gara, nei primi giri era molto carico, secondo me ancora un po' indietro di preparazione, però si vedeva che i primi giri ha guidato molto forte, ha guidato molto aggressivo, bella sfida con Musquin, che abbiamo postato anche sulla pagina, perché mi è piaciuto, veramente è stato lo scambio che mi è piaciuto di più di tutta la gara.
Tanta roba.
Poi anche con Dungy c'è stata una bella bagarre, poi Dungy, Musquin sono più volte ritornati uno sull'altro, creando insomma nelle retrovie. C'è stato da divertirsi almeno per un buon 10-12 minuti, poi dopo insomma le cose si sono stabilizzate. E poi c'è stato il grande recupero di Jason Anderson, che si conferma ancora subito dopo il podio l'uomo insomma più in forma. Il podio rimane un po' come l'anno scorso: Roczen, Dungy, Musquin
però sono... verso fine stagione dell'anno scorso.
Esatto, beh, ma l'anno scorso era stagione di debutto in 450, però verso fine stagione ha fatto veramente vedere dei grossi numeri, e quest'anno sarà veramente secondo me una grande rilevazione,
una spina nel fianco a Dungy e Roczen, che alla fine, come si è visto anche da questa prima gara, rimangono i favoriti per il titolo. Speriamo che se lo porti a casa un europeo però quest'anno, a sto punto ce ne sono,
sì,
già due nei primi tre posti,
due e altri non lo so, altri fatico a vederli. Beh, Dean Wilson fondamentalmente, nonostante gli scrivano Clermont Florida, è scozzese, quindi insomma anche lui europeo. È chiaro che non ha, quest'anno allora già non faceva benissimo l'anno scorso con la KTM ufficiale, anche quest'anno insomma sarà uno da metà classifica che entrerà sempre nei primi 10, magari potrà anche puntare qualche gara nei primi 5-6, però adesso da salire sul podio la vedo dura.
Poi, Chad Reed, che è successo?
Chad Reed non lo so, non si è capito bene, anche anzi se qualcuno può aiutarci. Borghi, al posto di dire Roczen top, potresti dirci cosa è successo a Chad Reed?
Cooper Webb invece metà classifica, un po' deluso.
Cooper Webb però debuttò in 4.50, girava veramente bene, diciamo, fino a pochi giorni prima della gara. Ha fatto delle belle gare l'anno scorso nel mondiale, quando ha fatto il suo debutto, esatto, in 4.5.
Ci si aspettava qualcosa di più
l'anno prima, al Nazione di quest'anno ha fatto veramente tanto in 4.50, però lo scontro col Supercross forse con la 4.50 è stato un po' più traumatico. Però ricordiamoci che è la prima gara della stagione, quindi insomma
un attimo mettere le basi e capire.
Esattamente, molti hanno deluso. Però ad esempio c'è Devin Millsap, che le prime gare si fa sempre vedere, poi durante la stagione si perde un po' per strada. Uno di quelli che ha deluso più di tutti è Canard. Però Canard fondamentalmente si era infortunato alla spalla,
povero,
nelle libere del pomeriggio. Si è fatto le qualificazioni, le semi, è dovuto fare il last qualifying, che lo vedevi proprio così che ci è arrivato impiccato fino all'ultimo minuto a difendersi da Purcell, che gli voleva rubare l'ultimo posto disponibile per la finale. Poi in finale non ce l'ha fatta, non è neanche partito perché aveva un dolore forte a questa spalla, che è un problema che tutti gli anni un po' lo perseguita ormai. Sono, diciamo, i problemi che ha avuto già più volte. Si è rotto sempre, diciamo, la parte superiore del suo corpo, e a parte qualche femore.
Forse anche... è uno dei piloti più sfortunati della storia.
È forse uno dei piloti che ci prova, ma guida sempre sul suo limite, perché con tutto quello
si è spaccato tutto.
Si è spaccato, penso che sia proprio il massimo di quello che sta dando. E per di più, poi più si rompe, insomma, è sempre più difficile tornare sui propri livelli. Vediamo se c'è qualche domandina anche dal pubblico. Contatto con Peik Motorota, ci dice Travis. Buon Travis, immagino che parli di Reed.
Ma penso di sì, oppure di, no, di Reed, da sì, suppostine. Poi parlano di suppostine da mettere nel sederino di Travis.
Vabbè, ma questi sono tutti i suoi fan. Che...
come l'hai vista questa, la gara l'hai vista di Supercross?
Sì.
Come ti è piaciuto? Aspettative?
Ma guarda, io non seguo proprio tantissimo in maniera così precisa come fate voi il Supercross, forse perché sono più legato alle moto più vecchie anche. Però sì, guardando comunque la gara, tifo un po' per Tomac, diciamo, perché forse ha una verde, che è la moto che uso anche io nelle garette che faccio. E,
anche se poi ne hai anche più di una di moto.
Sì, sì, no, ne ho veramente parecchie.
Anche veramente nelle cagiva, mi sembra di...
Sì, assolutamente. E quindi si tende sempre ad andare contro a Mamma Honda, no? Che tutti riconosciamo come la moto migliore, e anche quest'anno ha fatto una moto esagerata, e quindi si tende sempre, non lo so, a tifare per quelli un po' più messi peggio, diciamo, no?
Ecco, da specialista del telaio, tu come le valuti queste le varie marche? Ti sei fatto un'idea? O magari le hai anche misurate? Stiamo sempre parlando della moto di serie, perché poi quelle che hanno nel Supercross, chi lo sa che misure hanno? Boh, sì, non saranno sicuramente la metà o il doppio, però sicuramente lì i millimetri vanno, vengono, ci saranno delle soluzioni, almeno quelle ufficiali sicuramente hanno delle soluzioni particolari ad hoc per il pilota, però in generale delle moto, diciamo, degli ultimi anni, per non dire del 2017, non tutti ce l'hanno già in mano e non tutti hanno potuto misurarle. Come
no, beh, ma allora, come dicevo prima, il mio settore è un po' più alla velocità. Nel motocross io assolutamente le ho prese alcune moto per misurarle, più che altro per curiosità. Io ho visto che più che altro non ci sono grossissimi segreti sulle quote vitali delle moto, anche perché sarebbe il segreto in Pulcinella, anche perché tu vai a comprare una moto, te la misuri e il segreto riesci a capire come fanno gli altri a fare le moto, quindi tu li puoi copiare benissimo. Più che altro è che ho visto che c'è una massima ricerca nel concentrare il baricentro, che è la cosa fondamentale per la maneggevolezza, perché i pesi minimi sono uguali per tutti e quindi bisogna cercare di
sapere
sfruttare
dove
questo...
metterlo.
Sì, infatti è per questo motivo che tante moto, al posto di avere un silenziatore solo lungo, magari ne mettono due ma corti per concentrare le masse. C'è un'estrema ricerca in queste cose, e poi l'elettronica, perché alla fine le quote vitali è tanto tempo che sono abbastanza stabilizzate, cambia qualche millimetrino, d'accordo, però c'è sempre qualcosa da aggiungere anche lì a seconda delle indicazioni del pilota. E però diciamo che a livello generale al 90% sono tutte molto simili le moto, la differenza la fanno appunto quei piccoli dettagli che portano ad avere la massima maneggevolezza e la gestione della potenza.
E giustamente nota di Luca Rizzo, che ci coglie sempre sul colpo,
e di Stefano Fluo Falappa insieme al comandante.
Ah vabbè,
ah, vabbè. Immagino.
Bene. Mio brother,
esatto, hanno detto una cosa interessantissima e vera che avevo dimenticato, perché effettivamente il regolamento del Supercross è un po' superbike, chiamiamolo così, le quote, i telai, piuttosto che anche determinati particolari devono essere quelli della moto di serie, tant'è che tutti gli anni KTM è costretta ad omologare prima in America una serie speciale di modelli dell'anno dopo per poter schierarle nel National, magari, quindi già a marzo ad aprile KTM il modello
2000
mettiamo il a marzo aprile farà una serie speciale del modello 2018 della 450.
Dovranno immatricolarne un tot.
Sì, immatricolarne nel senso per quanto riguarda una moto da cross, quindi dovranno produrre un minimo di pezzi da vendere sul mercato come moto speciali, ma che comunque siano disponibili al mercato, e sarà la base per costruire la moto ufficiale per la stagione National. E anche mi sembra che sui cilindri non possono andare, possono cambiare il pistone, ma forse il cilindro, la lavorazione deve essere fatto tutto su materiale.
Luca Rizzo durante la canzone ci scriverà tutti i dettagli, secondo me.
Esattamente, sì, io sto andando a riprendere le regole ancora di qualche anno fa, e che tra le altre cose mi ero dimenticato.
Quando
bravo
correva
Luca Rizzo,
The Goat.
Esattamente. Andiamo a sentire la prossima canzone.
I Wanna Be Free, The Rings.
The Rings, che ormai è diventato il tormentone di Radio Mascello. Torniamo in onda con un Zanichecca, leggo. No, ero rimasto affascinato da questa definizione.
In pratica, no, guarda che ha commentato il nostro buon Luca Rizzo. Vai giù, giù.
Ero andato di là a mettere a posto un po' di canzoni.
Devi andare... No, stai andando in su. In pratica, all'esterno le moto nel supercross devono essere quasi uguali alle moto standard, ma il cambio, pistone, carburante, traietto, testate e altre cose possono essere modificate. Hai capito?
Perfetto. Sulla testata non lo so, può essere lavorata quella originale, credo. Però si può lavorare. Il pistone.
Il telaietto mi fa un po' specie, però.
Il telaietto sì, perché in realtà lo abbassano, almeno anni fa si abbassava tanto per una questione proprio di fare le whoops, per non so se abbassare il barice qua potresti aiutare te, cosa potrebbe,
no,
a parte Carmichael lo che lo abbassava, che, perché è un nano fondamentalmente,
chiaro.
Ma mi ricordo che una delle modifiche, diciamo, dei tempi della 250, più quando le moto, diciamo, non nascevano prettamente per il supercross ma venivano più adattate, forse le moto di adesso nascono anche un po' più anche con il concetto del supercross, perché certi elementi del supercross sono un po' diffusi anche nelle piste normali, quindi le whoops piuttosto che le waves, piuttosto che è sempre più salti il motocross, mentre una volta era un pochino più, ci voleva forse un po' più di stabilità,
erano più colline.
Come sono cambiate, però potremmo chiedergli come sono cambiate le moto negli anni.
Sempre parlando di motocross,
sì, assolutamente.
Qua, guarda, io ne ho misurate un po' e appunto resto un po', mi rilascio un po' quello che ho detto prima, salvo restando che non è tanto il mio settore, non seguo tantissimo, le mie sono più impressioni e valutazioni mie personali, che non, cioè nel senso che non sono assolutamente il depositario della verità assoluta. E quindi ho visto dei forcelloni accorciarsi, cosa che invece nel campo della velocità viene completamente l'opposto, e appunto rischio di essere ripetitivo, ma c'è veramente una massima concentrazione del baricentro vicino al motore. Questo lo vedi anche nei piccoli dettagli del telaietto, che vengono scavati in maniera inverosimile, infatti molti si rompono anche, perché tolgono il peso dove è distante dal baricentro. E forse anche quando hanno cercato di fare queste famose forcelle ad aria, togliendo le molle, che sono molto pesanti,
spostato il peso da davanti, perché al posto di metterlo al centro lo spostano da lì e automaticamente si riequilibra.
Però probabilmente visto che adesso sono tornati ancora all'olio e con le molle, probabilmente non sono ancora, è troppo professionale avere una forcella ad aria forse in questo momento, perché diciamo che non so, sui, come guardando il cross in Lombardia, non so, su 400-500 piloti tra amatori e quelli più professionisti, quelli che proprio riescono a curare l'esatta taratura e l'esatta gestione di una forcella d'aria
che è molto delicata, va sempre ripristinata,
sono pochissimi, quindi la gente non può stare lì, diventa armata tutte le volte che va a girare, a star lì a guardare la pressione più, pressione meno, la pompettina, è una rottura di scatole, e quindi solo pochi si possono permettere di gestire al meglio queste cose. E poi bisogna sempre mai dimenticare che una forcella è quella che poi ti consente non solo di divertirti ma di farlo soprattutto in sicurezza, e quindi quando non sei a posto con quella poi ti passa anche il divertimento, e quindi per forza di cose io penso che dovranno tornare a fare delle cose un po' più semplici.
Allora, la forcella d'aria però è un argomento un po' che mi ha sempre affascinato, perché allora, quando è arrivata chiaramente era una cosa nuova e tutti hanno detto fa cagare. Adesso che è soprattutto, è però Honda, poi soprattutto Kayaba, non è più Showa, insomma era una cosa che, adesso che è ritornata la forcella molla, tutti contenti, però è, però la forcella d'aria non funzionava male, anzi era molto, qualche d'uno più di un esperto di sospensione mi ha detto guarda, se la sai, l'unico problema è che devi tenerla molto bene, non ci può essere il granello di sabbia sotto,
una forcella per Ermanno,
non può essere, cioè non puoi trascurarla, però una volta che funziona bene, e anzi come smorzamento forse piace molto l'utente medio. Poi stiamo sempre parlando dell'utente medio. Poi chiaramente l'utente che fa competizioni a livello alto, come può essere il campionato italiano, la sente la differenza della forcella d'aria di serie, ha bisogno di altri componenti, e quindi sicuramente la forcella molla è più sostenuta e mantiene forse più a lungo la sua taratura nella durata della gara.
Sì, forse proprio quello che dà più noia, il fatto di dover continuamente trovare la giusta regolazione a seconda della pista, a seconda di come cambia anche la pista durante la gara. Questo pare che quella d'olio abbia un
sia più
e riesci a
più stabile,
la si conosce da più tempo, quindi quella d'aria probabilmente è il futuro, ha un grosso potenziale, ma forse adesso è ancora un po' prestino tra virgolette.
Beh, poi quando arrivano elementi nuovi c'è sempre un po' lo stracismo, diciamo, della parte tecnica, quelli che hanno fatto per una vita tempi, è arrivato il quattro tempi, però è perché fondamentalmente è più complicato, rompe un po' più i coglioni. Anche il meccanico che ha sempre fatto per 20 anni il due tempi, ritrovarsi su quattro tempi, che per lui era solo quello della moto Zappa. Adesso ti parlo del meccanico medio, poi ci sono meccanici bravissimi, ma ti parlo del, diciamo, quello del, sì, che sì, c'è il negozio di moto in paese, certo. E che non è il non plus ultra, e in qualche maniera si è arrabbiata su come arrivare a certe soluzioni. Insomma, quando è arrivato il quattro tempi è rimasto lì un po', in realtà la potenzialità ce l'aveva a quattro tempi e tuttora la dimostra. Sì, quando è arrivata l'iniezione elettronica, però l'iniezione elettronica, perché gli metteva in mano certa gente il computer e gli veniva un po' il magone perché non l'aveva neanche mai acceso in vita sua. E invece col carburatore, nonostante il quattro tempi insomma abbia anche meno bisogno magari di taratura del carburatore, cioè smontavi dei pezzi, prima o poi a tentativi ci arrivavi, magari
sì,
ci mettevi più
la
tempo,
la Honda non è che è ritornata al carburatore sulla moto, ha rimesso però una forcella d'olio con la molla, quindi è un discorso un po' diverso probabilmente rispetto a un'iniezione.
Quindi sono prematuri i tempi, in sostanza.
No, adesso allora, io innanzitutto io non sono nessuno per giudicare, conosco poco, sento dire, frequento l'ambiente della gente che corre e rilevo queste cose e l'impressione mia è un po' questa. Poi cosa ci sia di vero nella realtà, io vedo però, come si dice quando si parla di Honda, che si parla di mamma Honda, io nelle forcelle dico, allora a questo punto dico mamma Solva le forcelle d'aria non le fa e neanche te le prepara, e neanche le vuol vedere. Perché? Perché lui è una persona seria e dice, adesso in questo momento io ho il mio lavoro con le mie forcelle a molla, con l'olio, e non mi ritengo in grado di curare quella d'aria nella dovuta maniera come vorrei fare.
Sì, beh, chiaramente quindi... anche uno scontro tra un'azienda che tutto sommato è un'azienda che vende forcelle in tutto il mondo, ma una realtà artigianale, contro delle grosse aziende che tutti gli anni provano interi set di forcelle su produzione di moto solo fatto di provare un particolare. Kayaba si può prendere la briga di dire, certo, a Suzuki piuttosto che a Yamaha, quest'anno io ti vendo questa forcella, e dopo un anno dire, però il feedback non è buono, quindi...
Però questo può essere un segnale della Honda, che ha fatto questo ritorno della Honda, questa forcella sta facendo parlare parecchio, perché comunque è un segnale che ha il suo significato.
Mentre ha fatto però tante mosse che in realtà l'utenza gli chiedeva, quindi sono tornati a un motore un po' più potente, mentre loro negli ultimi anni avevano fatto una cosa un po' più piatta, perché la gente diceva l'Honda bella, ma leggevolissima, però
la vanò,
gli manca,
forse perché si guida meglio anche delle altre.
E la forcella ad aria, volevano, e adesso sono ritornati sulla molla. Insomma, ha messo insieme un po' di cose che effettivamente l'utenza chiedeva, che loro si sono sempre dimostrati molto vicini all'utenza.
Ma i giapponesi sanno anche complicarsi la vita molto spesso quando si fanno le moto, però su moto da competizione c'è veramente da togliersi il cappello, perché si fanno delle moto veramente fantastiche, tutte sono tutte un altissimo livello.
Mentre i nostri ascoltatori, ad esempio Luca Rizzo, numero uno dei nostri fan, forse numero uno è Walter Alcari, che si è tatuato.
Assolutamente.
Luca Rizzo è il numero due, nostro inviato dalla Sicilia.
È la mente più fervida nel merito delle nostre argomentazioni.
Lui preferisce l'aria.
Mentre Sebastiano Breno, lui dice che praticamente l'aria l'amano molto quelli che girano sulla sabbia. Ma boh, non saprei, questo sinceramente...
No, sono testimonianze importantissime da sapere, io ne prendo atto, anzi fa piacere sapere tutte queste cose che io...
Tanto qua si discute sempre molto, molto da bar, quindi
esattamente, gli argomenti sono quelli. Andiamo a sentire un altro pezzo, Hank is Dead dei Red Fang,
pezzo proprio radiofonico, 3 minuti e mezzo, parte, parte forte e si conclude forte.
Lo stacco perfetto, sempre più estremo Johnny. Intanto Walter Arcari finalmente si butta nella discussione tecnica dicendo le sue sforcelle erano a carbone e non è poco.
Ma carbone quello della Befana?
Quello dolce o carbon cock?
Carbon cock. Diccelo Walter Arcari.
Niente, ormai siamo qua a cazzeggiare perché l'argomento...
No, come cazzeggiare? C'è la Dakar, no. Ragazzi.
Ah, ostia, niente.
Dai, 5 minuti di Dakar me la dovete far
fare. Va bene.
Dakar in Sud America, quindi Paraguay, Bolivia e Argentina.
Non è ancora finita?
No, siamo a metà, esattamente a metà.
Infatti leggevo oggi qualcosa però...
Ed è successo già il finimondo.
Il disastro, Honda, e qua, come tutti gli anni, riesce a perdere una gara già vinta.
Non si sa bene cosa è successo, fatto sta che... Toby
la
Price,
mafia austriaca,
la mafia austriaca barra francese, Red Bull eccetera, si vocifera in giro, ma non ci crediamo tanto. Fatto sta che Toby Price, che era il favorito di quest'anno dopo la vittoria a mani basse l'anno scorso, dopo aver fatto prima Dakar, terzo posto, secondo Dakar.
È andata di culo?
No,
o...
è andato a fuoco. Era irraggiungibile.
Era un barrera che è rimasto in piedi.
Esatto, praticamente c'è un video che gira ancora di lui che fa fronte a un guado senza neanche mollare il gas. Gli vanno i piedi sopra la testa e riesce a stare sulla moto. Vuol dire che proprio aveva letto pericolo 3 sul roadbook. Ha detto, ma sì, pericolo 3, io lo posso fare a 150 all'ora. E vabbè, e per quello ha vinto, perché era il più forte. Mentre quest'anno è stato sfortunatissimo, perché alla terza tappa è caduto schiantandosi su una roccia e riportando la frattura del femore. Quindi
niente, messaggi subliminali.
Esatto.
Ma si leggono al contrario?
Eh sì.
Non si mettono.
C'è Toia praticamente, leggo.
Dice Zani, Martuscelli porta il Toia. Ce lo devi.
Il Toia è ancora in gara, categoria balle moto.
Perché di italiani ne sono spariti parecchi.
Tra l'altro anche sfortuna nera, i nostri Botturi, due italiani di punta che sono
Jacopone, Cerutti.
Cerutti e Botturi sono
intervistato l'anno scorso, ricordiamoci.
Sono caduti entrambi anche loro come Toby Price, riportando. Esatto, quindi
poi tu ne porti le figi,
chiaro,
le figi. Botturi è cascato riportando trauma cranico con conseguente perdita di coscienza e memoria momentanea, e Cerutti invece si è spaccato il polso,
no, la mano, la mano. Sulla mano
è una grossa lacerazione, quel che leggevo io, giusto?
Sì, ha fatto per tenere la moto su un tratto molto lento, ha cercato in tutte le maniere di tenerla, alla fine cadendo gli è rimasta la mano sotto il manubrio, dove ha preso tutto il peso praticamente.
Squarcio.
E i dottori quando l'hanno visitato gli hanno assolutamente
detto non puoi ripartire.
Sì, sì, assolutamente.
Quindi sfortuna
è
nera.
Casa, è già a casa, sta facendo un po' di convalescenza.
Quindi proveremo a contattarlo sicuramente.
Esatto. Che aveva sentito
fresco,
l'anno scorso.
Assolutamente.
Così ci può dare le sue impressioni. Su.
Cioè, l'avete sentito la puntata in cui anch'io ero mezzo spaccato, rotto, distrutto.
Ah, è vero.
Ed anche lui si era appena fatto male, che diceva una cosa bellissima, tipo, meno male, adesso posso prendere un po' di vacanza, mi sono rotto una gamba. Tanto una fratturina.
Esatto.
Ci vuole,
ha recuperato, però è stato di nuovo sfortunatissimo come il buon Bottu, e i nostri due italiani di punta rimangono delusi da questa Dakar 2017, mentre gli altri italiani che sono in gara, comunque tra cui Toia e Lucchese, che sono le nostre due punte nella categoria malle moto, ricordiamo categoria di quelli forse con le palle gigantesche, che sono quelli che corrono senza assistenza.
Niente, da soli.
Probabilmente hanno una cassa a disposizione da 90%.
È l'extreme, gli Iron Man.
E si devono, oltre a guidare dalle 12-14 ore al giorno, finire la tappa.
Luca Manca, abbiamo parlato?
Luca Manca.
Sì, Manca, no, c'è.
Però non è categoria. Simone Gazzi anche categoria.
No, perché
malle.
Luca Manca ritorna alla Dakar dopo 8 anni forse di assenza, giusto? Se non sbaglio.
È vero, anche lui. Forse da quell'ultimo, una delle ultime africane aveva fatto.
Incidente in cui era stato in coma per un paio di mesi, forse, se non ricordo male. Sto dando molto memoria.
Però lo ritroviamo nelle file ancora vivo. E Franco Picco, nota altro 61enne, no in moto quest'anno,
Ah, in moto?
È in moto, l'anno scorso l'ha fatta col quad, quest'anno è tornato in moto. 99esimo sui 103 o 104 rimasti, quindi
vabbè, con calma, tanto quello che doveva dimostrare penso che l'abbia dimostrato.
Vabbè, però dimostra ancora che non so se qualsiasi di noi in questo studio riuscirebbe a guidare la moto a 3800 metri di altitudine sulle mura.
Soprattutto perché magari
Poi afflitta dalle
la gara africana aveva i suoi problemi, ma anche questa ha le sue note
questa,
difficoltà.
Esatto, queste si passano
respiratorie per noi e anche per la moto.
Si passano questa prima settimana, ad esempio, in Paraguay e Bolivia con il tempo pessimo, quindi acquazzoni tutto il giorno, tanto che hanno annullato la tappa dell'altro ieri prima della pausa giorno di riposo. E poi invece quando si scenderà in Argentina le temperature inizieranno a salire, perché lì ricordiamo che è estate. E sarà una difficoltà proprio dal freddo dei 4000 metri al caldo atroce del deserto argentino, delle piste di sabbia ultra molli. Quindi vedremo. Le Honda hanno preso purtroppo un'ora di penalità per aver fatto rifornimento in un punto dove non era indicato nel roadbook, anche se
come
comunque era
un errore del genere.
Non si capisce, nel briefing evidentemente
ma
nessuno.
Ma capitano ogni tanto questi errori in queste gare.
Era successo l'anno scorso a Peter Ansel, che aveva messo in dubbio appunto la sua vittoria, però l'organizzazione ha deciso di revocargli la penalità, mentre quest'anno sono stati molto severi, perché comunque è sì una infrazione del regolamento,
però dare addirittura un'ora di penalità, un'ora in Dakar di oggi dove i primi tre e i primi quattro se la giocano
serrata
in decine di minuti e le tappe se le giocano addirittura in manciate di secondi, un'ora da recuperare per
come mai vedo. Sono diminuiti così tanti distacchi, cioè meno pesante la gara? Non credo, sono più preparati i piloti, c'è un livello di rischio più alto,
è diverso tecnicamente la tappa. Le tappe africane erano tante piste, quindi poche dune, anche perché le moto erano pesanti, quindi nei grandi cordoni di duni la traccia le aggirava e quindi si cercava sempre il passaggio fuori dai grand erg, quindi da questi ammassi di dune enormi, e le tappe erano molto molto più lunghe, anche 1200 km in un giorno con pochissimo trasferimento, mentre in Sud America ci sono molti più chilometri,
è una formula più
moderna,
più aggressiva,
più moderna,
più
ovviamente
televisiva,
si corre con dei 4,5, quindi non hanno assolutamente nessuna difficoltà ad affrontare nessun ostacolo, tanto che ormai i piloti professionisti di punta ci sono video e video in cui le scrabbano da bestia, ovviamente avranno pochissimi litri di benzina, non avranno tutti i serbatoi pieni, però comunque molto ma molto più pesante della moto da cross, e dargli quel movimento lì onestamente, che poi serve in realtà quando arrivi sopra la duna per cercare di scendere più velocemente, ovviamente conoscere la duna e vedere che sotto non è troppo tagliata, perché sennò puoi scrabbare quanto vuoi, comunque ti cappotti in avanti. Quindi le tappe sono molto più corte, molto più trasferimento, e sono una lunghissima tappa di hard enduro, se
quindi quello cronometrato in realtà è
e sono 200 speciali da 260 km, quindi il livello dei piloti di testa, comunque da Toby Price a Barreda, che sono i nuovi piloti a Dakar, sono molto molto veloci e si prendono molto molto rischi. In Africa questo non si poteva fare, perché chi prendeva rischi era ad esempio Ciro De Petri, che è l'uomo che ha più vittorie in assoluto di tappa alla Dakar ancora, però non è mai riuscito a vincere una perché
non le finiva.
Non le finiva, andava sempre troppo forte, oltre quel limite dove i piloti magari più intelligenti e calcolatori, non più intelligenti, più calcolatori o più col focus dell'obiettivo di portarsi a casa una gara da 20.000, 14.000, 20.000 km toglievano quel 5-10% come Orioli,
la sopravvivenza.
Orioli, Meoni, tutti i grandi campioni, lo stesso Picco, che però sfortunatamente non è mai riuscito a vincerla, e avevano quel qualcosina in più che gli permetteva di vincerla. Oggi i piloti giovani hanno proprio
full gas,
on off, full gas, infatti fanno un sacco di errori.
Luca Rizzo, vuol sapere qualcosa del tuo viaggio in Tunisia?
Prossima puntata
speciale Tunisia di
Marisco. Contattiamo tutti telefonicamente, magari compagni di viaggio, e
anche poi si può fare.
E vi stuzzicheremo con delle foto sulla pagina.
C'era il tuo amico
Facebook.
GP Mucci, no?
No.
C'era una moto da Dakar. Del tuo amico Fucci.
Quello GP Mucci ha contribuito a costruire l'Africa Twin 1000 di Paolo Ceci, che però partecipa all'Africa Eco Race.
Ah, ok.
Che è la gara parallela, cioè parallela, è la gara per arricchiti che si fanno in Africa.
Tu hai mai fatto dei serbatoi per moto?
No.
In stile?
No, ma ci sono andato vicino, però alla fine non ho mai concluso. Comunque sì, si usano tanti. In tanti usano questi serbatoi speciali, anzi sono di farli per forza fatti in quella maniera, perché
sì, se
sono
vuoi,
molto specifici.
A parte i kit, diciamo, per le moto più diffuse, poi se uno vuole stire, diciamo, una moto un
sì,
po'
sì,
particolare,
sono fatte per quella gara.
Ci vuole proprio farli come una volta,
sì.
un po' tutti mani in manina. Metterei l'ultima canzone, poi torniamo con gli ultimi saluti e le ultime due parole anche con Boris, giusto? Ci lascia qualche riferimento.
Better feel about a
Torniamo in onda, ultimi momenti della Radio Marcello, ultimo blocco forse, non si sa, adesso ne stavamo parlando fuori onda. Intanto ricordiamo il buon Travis, ci ricorda, visto che a casa sicuramente starà montando le immagini favolose del video che abbiamo girato.
Il video più cool del 2017.
Mica, c'era di, dovevi esserci. Sabato scorso siamo andati a Chieve a far ridebuttare, una volta che gli hanno fatte le spalle nuove, il buon Andrea Cervellin, il nostro pilota di punta, dei tanti simpatizzati, ma soprattutto di quelli che portano il logo di Radio Marcello, quelli che ci prendono proprio in simpatia e mettono il logo di Radio Marcello sulla loro maglia. Ricordiamo, noi non tiriamo fuori un euro per farglielo mettere.
Sono loro che supportano noi.
Sono loro che sopportano noi, supporto, mettendoci il logo totalmente gratuitamente, e soprattutto incarnano un po' il nostro spirito. Cerve è ritornato in moto con la Honda, nuova avventura HPM. Siamo andati proprio la prima volta che provava la moto di HPM, ospiti di qualche settimana fa prima di Natale, sempre nostre, quindi l'equipe di Tom Porta, Emilio Maggioni e Fabio Tressoldi. Abbiamo girato delle immagini fighissime a Chieve e presto vedrete un video, forse uno dei più belli, che soprattutto perché rider veramente dedicato a noi, solo per noi, siamo stati lì tutto il giorno a riprendere e ha fatto solo delle curve, delle whip per noi. Qualche foto l'avete potuta vedere, però è finalmente per una volta siamo riusciti a far girare un rider solo per noi e possiamo fare uno di quei bei video fighi all'americana. Quindi il buon Travis starà sicuramente montando dal letto di dolore che, in cui versa in quel della sua nuova abitazione nelle valli dell'Ambro,
nelle lande di... desolate brianzole,
esattamente, più quasi dalle due parti.
Sì.
No, si ferma un po' prima.
Noi siamo su un po' in alto noi.
Va bene. Volevi fare qualche accenno di 500 due tempi, la tua grande passione?
Sì, io
un appello, avuto... ricompratele, portategliele al Boris.
Non ce ne sono più, non ce ne sono più, e quelle poche che ci sono rimaste costano tantissimo.
Poi vengono smembrate per fare queste AF, ma fate le 125 che bastano, avanzano i motori.
Sì, no, ma infatti assolutamente, è un po' un peccato. E no, 500 tempi perché comunque è una classe che una volta era veramente la regina, la più seguita. Poi è chiaro, a un certo momento hanno smesso anche di farle e c'è anche il perché. E poi un 500 lo si usa su delle piste quasi fatte apposta, nel senso che comunque è una moto molto specifica, e sulle piste di adesso quasi nessuno la...
Infatti anche una volta anche nella categoria Supercross nei primi anni c'era la categoria 500, ma effettivamente nel Supercross c'era la 250 e la 500.
No, forse nel National 500 c'era.
No, forse anche nel Supercross i primi, stiamo parlando dei primi anni 80, poi
anche io
volta,
mi ricordo.
Un po' la volta è stata assorbita, ma qua magari sicuramente qualcuno ci verrà in aiuto. C'era un titolo 500 anche nel Supercross.
National sicuramente.
Sì, beh, quello Supercross, chiaramente. E perché effettivamente la potenza strabordante di queste moto, soprattutto la difficoltà di metterli a terra, quei cavalli lì erano un po' limitate nell'arco degli anni.
Sì, da tanto gusto ci si rende conto di non essere molto efficaci effettivamente, tant'è vero che io ho provato delle moto moderne e quando ho provato delle moto moderne proprio recentissime mi è sembrato di essere capace, oltretutto, che è una cosa che non sta nemmeno in terra, eppure quelle moto di adesso sono veramente talmente facili da guidare che ti fanno sentire un campione. Quelle lì invece vecchie ti hanno un sacco di problemi, insomma, però anche un sacco di gusto. Io uso quelle perché alla fine io ho quasi 50 anni e voglio solo divertirmi. Sono 5 anni che uso queste moto e insomma alla fine le uso proprio per puro gusto.
Ah, Stefano Fluffalap ci vede in supporto e dice ha ragione, che ecco, c'era una categoria 500 adesso,
anni 70 addirittura, però
negli anni 70, adesso poi che ci fosse stato il 500 negli anni 70 non mi nel Supercross non mi ricordo, però io mi ricordo i primi anni 80, però adesso non stiamo qua a fare la centellinazione di tutte le date anno per anno. Sì, Mari, ci stiamo dilungando, ma è una cosa sbagliata dilungarci, hai voglia di andare a casa.
Esatto,
Ah, eccolo qua. Tirali fuori i problemi, non inventarti le scuse.
Beh, allora, compleanno della Giulia a mezzanotte, quindi non posso sfuggire.
Ah, ok, proprio mezzanotte.
È mezzanotte.
E quindi, vabbè, prima di mezzanotte ti liberiamo, non preoccuparti.
No, no, certo, più che altro dovevamo venire qua Ermanno, Yuppi e Umbo, non si sono ancora.
Sentivo che davi delle indicazioni a delle persone prima di entrare in studio.
Era, sì, sì.
Però poi mi sono anche un po' dimenticato di questa cosa e adesso mi rendo conto che non sono mai arrivate quelle persone.
Ma infatti sono...
Ma è un po' la loro carica.
Ma io devo fare delle cose, Mari, non posso uscire prima delle 10:30.
Beh, insomma, è
un grande classico.
Un signore.
Doveva portare fuori il cane, non l'hai più incontrato?
Purtroppo secondo me abbiamo degli orari un po' diversi ultimamente.
Ah, peccato, perché regala sempre allora, perle.
Radio Macello si giunge più o meno alla sua conclusione. Intanto ricordiamo i nostri appuntamenti. Ogni martedì sera alle 21:30, il giovedì e venerdì alle ore 14. La replica, poi il podcast domani mattina, se il buon oggio me lo mette sulla chiavetta e sul telefonino, chiaramente, perché me lo devo ascoltare domani mattina per sentire tutte le imprecisioni e le correzioni che terrò buone per la prossima volta, perché adesso in questo momento
noi impariamo sempre ogni
puntata, però mentre che le fai non le assorbi, domani le riascolto e imparo tutte le cazzate che ho detto, che mi vengono corrette da Luca Rizzo, da Walter Arcari, da Stefano Fluffalappo questa sera. No, mi ha dato ragione, però va bene. E il sito radiomascello.gindo.com per trovare tutto tranne Supercross 2017, perché partiremo in ritardo,
abbiamo l'indisposizione fisica, vogliamo il certificato medico, Travis, non ci inganni.
Instagram Radio Macello, Facebook Radio Macello Aggressive Lifestyle, l'hashtag Radio Macello, e trovate un sacco di cose riguardanti la nostra saga epocale. Boris, vuoi dare tutti i tuoi riferimenti, come trovarti, sì, no, o
ma no,
salutare?
Vabbè, saluto.
Lavoro no, ce n'è troppo, sì, quindi non lo...
Quindi va benissimo. Ringrazio voi per l'ospitalità.
C'è la crisi, quindi...
E ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno supportato, soprattutto me.
Ma va, guarda... Qua i nostri ascoltatori sono parte integrante della trasmissione, ormai come... usiamo Facebook proprio per interagire al massimo con gli utenti, perché ovviamente qua nessuno è nato studiato.
Esatto, lo spoiler non glielo faccio io, cercate Bormi Parts su Facebook, seguitelo, non chiedetegli amicizia, così almeno non gli rompete i coglioni, però vedete,
esatto,
tutti i lavori,
soprattutto.
Esatto, soprattutto, immaginavo che andasse a parlare qua, però basta seguirlo senza dover...
Anzi, elimino molto spesso anche.
Bravo, 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 fai bene, ottimo. Elimina anche a me, tanto poi ti seguo, non è un problema, in qualche modo, poi al massimo rompo i coglioni a Zani se ho bisogno di te. Lo seguite sulla pagina Facebook
Bormi
Parts, vedete tutti i suoi lavori. Poi se avete qualsiasi domanda, male che vada, scrivete a noi, ce lo dite a noi, noi in qualche maniera tramite Zani mandiamo lì nella landa, su nelle alture, lo mandiamo lì e l'agnello sacrifica le Zani, e se lui è di buon umore forse vi darà,
esatto,
una risposta tramite missiva portata
alta
a mano.
Brianza è così, Alta Brianza sono proprio
e gente del cazzo, così diciamo,
vichinghi,
ottusità e trattori, intolleranza anche
a tutto, qualsiasi cosa.
Potrebbe essere il nuovo spot della regione Lombardia
con Formigoni e il suo coinquilino che lo portano in pieno palmo.
Basta, su questo chiudiamo Radio Macello, trovateci prossima settimana, stessa ora, stesso posto, mvradio.it 21:30, forse anche con il buon Travis se non si è trasformato definitivamente in uno zombie. Quindi Radio Macello, siamo fuori di qua.
Booz,
yeah.
Radio Macello, Aggressive Lifestyle.